libro dell'autore del testo. Di solito quando vengo invitata a presentare un libro, leggo il libro, lo rileggo e comincio, partendo dalle parole dell'autore, a preparare delle domande. E devo dire che ho fatto così anche con il libro del pastore Genere. È un libro straordinario questo, perché pur essendo un libro di bioetica si legge tutto da un fiato in una sera, e non è facile che questo succeda con un libro di bioetica, e si rilegge ancora e ancora perché ci si sente, soprattutto in certi passi, perfettamente rappresentati. E quindi ho cercato di fare così anche con questo testo, però c'era qualcosa che non andava. Ero anche arrivata a preparare delle domande per il pastore, ma non mi convincevano, a quel punto che mi sono detta no, non vado, a che fare con un guru della bioetica, cosa vado a fare io, povero medico. Poi però mi è venuta in mente una cosa che mi ha ribaltato il discorso e che è partita proprio dalle parole dell'autore. L'autore dà una grande importanza all'ascolto, perché dice che dobbiamo imparare ad ascoltare, a metterci in ascolto della persona che sta dinanzi a noi. Per cui ho cominciato a riflettere se invece di partire, pastore Genere, da delle considerazioni teoriche, possiamo provare a metterci in ascolto. A metterci in ascolto di chi e di cosa, a metterci in ascolto delle figure che compaiono in questo libro, a partire dalla figura dell'embrione di 22-25 settimane, per arrivare alla persona in stato vegetativo e per arrivare al paziente terminale. Quindi partire da loro, mettiamoci in ascolto loro e vediamo quali considerazioni un esperto, quale lei, può indurre l'ascolto di queste figure. Tenendo anche presente che io partirei forse da una prima considerazione, da una prima domanda che si pone, è possibile, pastore Gerre, tra le due grandi roccaforti della bioetica, la roccaforte cattolica con i suoi principi non negoziabili e la roccaforte laica, inserire forse una terza via, lei dice di no, forse uno spazio nel quale porre queste domande, nel quale porci davanti all'uomo e interrogare l'uomo e provare a dare delle risposte. Quindi, esiste, secondo lei, la possibilità di una via nuova? Esiste una bioetica protestante, o meglio, un approccio protestante alla bioetica? Possiamo partire da qui, pastore Gerre?
Senza dubbio. Intanto vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, che spero sia anche un ascolto dialogico e che dunque vi siano domande che saranno da voi esplicitate. Intanto volevo soltanto fare una breve premessa relativa al titolo, perché la dottoressa Goisis dice che è una buona introduzione alla... Ecco, il titolo non è mio, l'ha inventato l'editore, io non avrei mai dato questo titolo a queste poche pagine, Introduzione alla bioetica, perché se uno vuole un testo di introduzione alla bioetica è bene che vada a cercare un altro testo e non questo mio modesto contributo, che non aveva nessuna intenzione di porsi come una introduzione alla bioetica, bensì di essere, come dice il sottotitolo, che invece questo è mio, bioetica e teologia pastorale in dialogo. Se poi si voleva dare un titolo, diciamo così, propositivo e di impostazione, di orientamento, poteva anche essere, con il punto interrogativo, appunto, bioetica protestante, punto interrogativo, e in questo senso mi riallaccio alla questione che poneva la dottoressa poc'anzi. Dunque, qui non c'è nessun guru della bioetica, non c'è nessun esperto di bioetica, non mi considero assolutamente tale, ho provato a interessarmi alla questione, diciamo così, più che altro provocato dall'insegnamento che ho tenuto per 22 anni alla Facoltà Valdese di Teologia, e quando ho iniziato nel 1989, devo dire sinceramente che non avrei mai pensato di dovermi occupare in modo così, diciamo così, intenso della questione, però mi sono accorto assai presto che dovendosi occupare e provare ad insegnare questa disciplina assai complessa che si chiama teologia pastorale, sia in ambito cattolico che in ambito protestante, mi sono reso conto che nell'ambito della formazione dei futuri pastori questo tema della bioetica aveva di fatto cambiato anche molte coordinate della vecchia impostazione tradizionale della teologia pastorale, per cui molto presto mi sono reso conto, per esempio, che era assolutamente necessario e direi fondamentale di avere un approccio che in Europa in quegli anni appena si cominciava ad avere, e da quello che appunto la pastorale nordamericana, il pastoral counseling, e soprattutto poi l'insegnamento che da molto tempo già esisteva nelle facoltà di teologia nordamericane, è arrivato poi più tardi in Europa, appunto, di un approccio pastorale clinico al problema. E devo dire che anche qua è stata in fondo una mia fortuna di avere avuto la possibilità di trascorrere alcuni mesi negli Stati Uniti, dove ho avuto la possibilità di stare alcuni giorni in un grande ospedale nel North Carolina, un ospedale battista, e vedere concretamente che cosa vuol dire appunto occuparsi del punto di vista pastorale in una formazione che deve veramente essere a tutto campo, per esempio essere in grado di accompagnare anche delle persone nel momento in cui arrivano, e con le persone, diciamo così, tutti i familiari che arrivano nell'ambito di un centro di pronto soccorso. Ecco, questo ovviamente richiede tutta una formazione che non si può improvvisare. E poco per volta, appunto, a partire da questa esperienza, ho iniziato con i primi studenti in teologia ad avere un rapporto con un ospedale, era l'ospedale evangelico Villa Betania di Napoli, con alcuni infermieri, alcuni medici e con dei pazienti, a provare appunto a discutere, appunto ad ascoltare, a porsi le domande che cosa significa appunto un accompagnamento pastorale nelle situazioni in cui appunto ci si confronta con le tragedie della vita che sono sempre imprevedibili. Dunque è a partire di qui che poi attraverso anche questa commissione di bioetica che la Tavola Valdese aveva messo in piedi grazie all'interessamento del professor Sergio Rostagno, che è stato l'iniziatore in fondo di questa riflessione in ambito protestante in Italia, che piano piano il discorso si è via via esteso, allargato, e appunto dopo qualche anno anche il nostro sinodo si è occupato con delle prese di posizione su alcune questioni fondamentali della bioetica. Se ne è occupato appunto in modo protestante, non dando delle linee orientative, deve essere così, ma appunto aprendo, direi, uno spazio di informazione e di formazione che tenesse aperto il dibattito, lasciando poi ovviamente, come è, direi, caratteristica della cultura protestante e della fede protestante, quando tu sei informato e sei formato correttamente, è poi la tua responsabilità, la tua coscienza che deve prendere una decisione, dunque non è più una decisione che arriva dall'alto, appunto, di principi non negoziabili o cose del genere, che sono in fondo delle proiezioni umane, che hanno dietro di sé anche poi delle proiezioni di potere, per mantenere le coscienze sotto un certo controllo. Dunque è in questo contesto che si è aperto il discorso. Ora, per riprendere la questione che poneva la dottoressa Gomez, la dimensione dell'ascolto. Oggigiorno credo che la centralità di questo tema, cioè che chiunque voglia accompagnare una persona malata, una persona anche malata, inguaribile, credo che qui non ci siano più differenziazioni, nel senso che sia la, diciamo così, la bioetica di tradizione cattolica o di tradizione laica o protestante o altro, nessuno mette in questione l'aspetto fondamentale che io mi devo porre in ascolto dell'altro. E dunque devo cercare, con tutta la sensibilità di cui sono capace, con la formazione che devo aver ricevuto, di riuscire a rispettare l'altro nella sua diversità, nei suoi problemi, nella sua sofferenza, nella sua sensibilità, nella sua spiritualità. E dunque è un approccio che effettivamente poi diventa particolarmente sensibile quando si affrontano i casi gravi della vita, appunto, io ne ho parlato anche in questo mio libretto, là appunto dove una persona non è più in grado di intendere e di volere, che cosa può significare qui l'ascolto? Non c'è più una voce da ascoltare. Allora, come capite bene, qui i problemi dell'ascolto si spostano e devono essere riferiti ad una biografia preesistente che può aver lasciato, per esempio, delle indicazioni, nel caso io mi debba trovare in quella situazione, vorrei che, eccetera, eccetera. E è quello che poi, appunto, è stato definito e si definisce tuttora con questo concetto un po' volgare di testamento biologico, insomma, quasi che io, quando ho tutte le mie capacità mentali, lasci il mio cadavere, il mio corpo, una specie di testamento. Ecco, al di là di questo però, più correttamente si parla appunto di disposizioni, sono queste esattamente disposizioni che sono disposizioni di vita, non di morte. Dunque, è quello che ormai in quasi tutti i paesi europei esiste, che in Italia ancora non esiste. Ci sono stati diversi tentativi, ma quando si trattava di, appunto, di proporre una legge, ovviamente vi erano sempre degli ostacoli, e io non voglio adesso entrare nel merito di questi ostacoli, che sono abbastanza conosciuti, che ovviamente venivano appunto soprattutto da parte della Chiesa Cattolica, che ha avanzato e avanza tuttora a livello ufficiale appunto questa affermazione fondamentale di una difesa della vita dall'inizio fino alla morte naturale. Poi però, quando si entra nel merito del concetto di morte naturale, gli stessi moralisti cattolici devono in qualche modo cedere, perché non riescono più a tenere in mano una questione che ormai è andata ben al di là di questo, perché lo sappiamo tutti, appena entriamo in un ospedale, in una clinica, la natura sta alle nostre spalle, non sta più davanti a noi. Dunque, tutte le contraddizioni e i problemi che ci sono in questo contesto. Allora, qui la questione dell'ascolto, ecco, sicuramente il problema sta poi a monte, perché questo ascolto, su cui c'è, diciamo così, un massimo consenso, ha però dietro di sé, tutto un bagaglio di ordine culturale, le diverse appartenenze religiose, storiche, politiche, eccetera, che ovviamente influiscono nella determinazione di quale tipo di ascolto. E dunque non è mai un ascolto neutro, perché io ascolto l'altro a partire ovviamente dalle mie idee, dai miei pregiudizi, dalla mia formazione o non formazione. Appunto, per esempio, per un laico, o meglio, per un non credente, quale tipo di ascolto? Allora qui si prescinde ovviamente non soltanto da possibili influenze di tipo religioso e morale che mi dettano quale deve essere la situazione, ma anche da tutta una serie di altri problemi che fanno corpo con l'evoluzione della mia vita, della mia biografia. Dunque l'ascolto in questo caso qui si viene a complicare, perché per esempio, e adesso magari ne parliamo con le domande che verranno dopo, faccio solo l'esempio più netto che ho posto anche nel mio testo. Se un malato oncologico, o comunque sia, un malato inguaribile, dunque, che deve essere curato e può essere curato, ma si sa bene che le cure non possono avere un effetto di guarigione, ma solo di accompagnamento alla morte, se un malato chiede di poter morire, dunque di poter finire la sua vita, qual è la mia disponibilità all'ascolto? Quello che io sostengo nel mio testo è che io lo devo accompagnare fino all'ultimo, ma non posso, non devo sostituirmi alla sua volontà. E dunque, come vedete, in un caso del genere, la non più disponibilità, tutti i riferimenti che vengono da fuori, che vengono dalle religioni o che vengono dal Magistero Cattolico, che valore possono ancora avere?
Allora, in questi 13 anni mi sono morti tra le mani, ho fatto il conto stamattina, 2708 persone. Devo dire che domande di eutanasiche, quindi di poter morire, mi sono state fatte in un'unica occasione, anzi in due. Uno era un paziente che aveva un tumore al polmone avanzato, assolutamente consapevole della sua patologia e della sua terminalità e della sua inguaribilità. E qui ci terrei a ricordare ai presenti come inguaribile e incurabile non siano sinonimi, perché molte delle confusioni vengono proprio da qui. E a volte si pensa di parlare della medesima cosa quando in realtà si parla di due cose diverse, nel senso che noi non diventeremo mai incurabili, noi saremo sempre curabili fino all'ultimo respiro, ma potremo essere inguaribili. Io potrei avere adesso il tumore al polmone che non mi potrà mai guarire, che mi condurrà alla morte, ma rimarrò sempre curabile fino all'ultimo respiro, perché come dice la Cicely Saunders, che è fondatrice dell'Hospice Movement, molto bisogna cominciare a fare quando non c'è più niente da fare. Ora, mi ricordo questo signore, mi ricordo come se fosse ieri e sono passati alcuni anni, che mi disse: dottoressa Goisis, io ho 80 anni, va bene, ho un tumore al polmone, ok? E io morirò di questo tumore al polmone. Perché devo aspettare 2-3 mesi per morire? Perché non posso morire adesso? Tanto per me non c'è una possibilità di guarigione. Io mi sono seduta sul letto perché all'università italiana non ci danno, non ci preparano a rispondere a queste straordinarie domande di senso e sulla vita. Non sapevo cosa rispondere, per cui non sapendo cosa rispondere ho preso tempo, mi sono seduta, mi sono messa lì accanto a lui e io ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente, rammaricandomi di non avere una competenza in questo campo che mi avrebbe magari aiutato e sostenuta davanti a una domanda del genere. E mi ricordo che gli dissi: ma guardi, accolgo la domanda, perché comunque penso che una domanda eutanasica non debba mai essere banalizzata, ma debba sempre essere accolta e ascoltata. Però dico, è vero, io non sono in grado di guarirla ed è vero che la morte è vicina, però ci sono degli aspetti nella sua vita che sono importanti, che sono sua figlia e suo nipote, che tutti i giorni mi chiedono di fare il possibile per prolungare questa sua vita, questa sua permanenza con loro. Non so cosa dirle, io ho proprio risposto onestamente. Pensiamo a questi aspetti e poi ne riparliamo. Non ne ha più riparlato e non me l'ha più chiesto. L'altra persona che mi ha chiesto l'eutanasia è stata mia madre, portatrice di un cancro avanzato, che mi ha chiesto se non c'era la possibilità di chiudere con queste sofferenze grandi, che non erano sofferenze di tipo fisico, perché anche qui è fondamentale che noi distinguiamo il dolore fisico, che può essere quasi completamente tolto nel 90% dei casi, dalla sofferenza dell'uomo, dalla sofferenza che c'è dentro e che mi spinge a scrivere nelle mie cartelle cliniche dolore fisico zero, adesso dobbiamo quantizzarlo il dolore fisico con la nuova legge, sofferenza più, come se si potesse quantizzare la sofferenza. E alla mamma si può dire, non mi puoi fare una domanda di questo genere, cioè non andare incontro comunque. Ma era una domanda, secondo me, dettato da una sua sofferenza grande e dal timore che hanno questi malati di gravare sulla famiglia, di gravare sugli equilibri familiari, perché, parliamoci chiaro, una malattia grave, un parente terminale, un familiare in stato vegetativo permanente, sconvolge gli equilibri della famiglia. Per cui veramente di cancro si ammala e muore la famiglia. Quindi è vero, la domanda eutanasica c'è, non è così frequente da parte del paziente come si può sembrare, forse è più frequente da parte della famiglia. Perché a volte ci capita di entrare nella stanza del paziente in hospice, quindi con una morte imminente, che ci dice oggi sto meglio, magari guarisco paradossalmente, e uscire dalla stanza con il congiunto, il compagno, il marito, la moglie e il figlio che ci chiedono quando muore, perché io non ce la faccio più. Questa è esperienza quotidiana, maturata con un confronto con la morte e il morire di tutti questi anni. Quindi non è. Il problema, come dice il pastore, è che noi a tutt'oggi non abbiamo un'adeguata preparazione su questi temi. Noi medici, io parlo di noi medici, anche perché c'è la legge 3810, c'è da 4 anni, sottolinea la necessità di un'adeguata formazione in questi temi, ma forse questo è stato cominciando adesso, cioè anche in modo molto discontinuo, nel senso che si arriva al paradosso di avere, scusate la polemica, di avere un corso su come si tratta il dolore nelle RSA in una clinica dove c'è un ospice e quelli del sono sano, cioè per carità. Quindi diamoci una mossa e sosteniamo la necessità assoluta di formazione per poter poi discutere con cognizioni di causa sui temi che riguardano la vita. A proposito di vita, pastore Gerle, se cito le sue parole, da molto tempo scienze umane e teologia, che è sta pure una scienza umana, si sfidano con le loro verità parziali per avere l'ultima parola sull'inizio della vita. Cosa ci dice pastore Ger? Quando inizia la vita?
Se lo sapessi. Prima di arrivare a questo, volevo riprendere ancora un po' la questione, perché quello che lei dice è certo, soltanto che quello che mi preoccupa è che quando si portano degli esempi, si poteva portare un esempio contrario al suo, e allora quando gli esempi sono contraddittori si può ancora pensare di prendere una decisione che valga per tutti. Qui si pone il problema del legiferare. Non è possibile, perché bisogna accorgersi e prendere atto che gli umani sono diversi gli uni dagli altri. E allora, non soltanto c'è una diversità antropologica fondamentale, allora di cui qui, insomma, non è soltanto il problema delle posizioni dei laici non credenti, ma se leggiamo con attenzione le scritture, l'antropologia biblica ci dice esattamente questa stessa cosa. Io ho cercato di dirlo brevemente, tratteggiando alcuni tratti del problema delle genealogie, ma insomma quando prendiamo in mano le scritture, l'Antico Testamento, vediamo che c'è una diversità immensa che dobbiamo saper rispettare nella propria individualità. Dunque, io credo che questo sia un elemento importante da tenere presente per evitare di utilizzare gli esempi pro o contro come unico criterio, ma bisogna saperli accogliere nella loro contraddittorietà. Appunto, qualcuno dirà così, qualcun altro dirà cosa. Faccio solo un'esemplificazione. Nel testo di cui le parlavo prima, di questo medico italiano, Borasio, che lavora, si è formato a Monaco, dunque in Germania, ha fatto tutta l'università, si è formato come medico, eccetera, eccetera, adesso insegna, ecco, cure palliative all'Università di Monaco e anche all'Università di Losanna, dunque, vedete qui, ormai, appunto, come diceva giustamente la dottoressa, nell'ambito di alcuni paesi europei, prendi il caso Germania, Svizzera, ormai i medici si devono formare alle cure palliative, che non sono più semplicemente un qualcosa di secondario, ma l'elemento fondamentale della loro formazione. In questo libro che io ho letto in tedesco, perché appunto ho cercato, non ho visto nessuna traduzione in lingua italiana, ma è un testo appunto che in traduzione italiana dice sul morire. Ricordo questo, ho letto qualche tempo fa questo in casa di parenti, mentre ero per alcuni giorni in Svizzera, che sul tema delle cure e dunque anche del cosiddetto testamento biologico dice: io ho vissuto personalmente in casa mia questa situazione. E dice, quando, perché in Germania esiste, dopo che cattolici e protestanti insieme hanno sostenuto per anni l'esigenza di permettere a tutti i cittadini e soprattutto ai membri delle loro comunità, dunque era una preoccupazione pastorale, di far sì che ognuno potesse sottoscrivere appunto il proprio testamento biologico e farlo firmare anche dal proprio medico della morta, di modo che ci fosse una informazione, un accompagnamento reale, concreto, beh, è diventata poi legge, dopo qualche anno, e quindi ognuno oggi può sottoscrivere questo testo. Quando è diventata legge, dunque nel 2009, se ricordo bene, in Germania, dice, il problema si è posto ai miei genitori. Dice, mia madre, senza esitazione, ha subito fatto la sua dichiarazione, di modo che nel caso, eccetera, eccetera, io non voglio essere intubata, non voglio, eccetera, eccetera. Dice, mio padre, invece, lui no, non l'ha fatto, lui da buon cattolico è rimasto fedele alle indicazioni del Magistero. Dunque, ecco, questo perché lo dico, proprio perché la diversità esiste. Allora è impensabile volere ancora oggi costringere a livello di una legge di riferimento generale una legge che sia unilaterale e che non tenga conto della diversità degli esseri umani. Appunto qui uno ha scritto, ha lasciato un testamento scritto nel caso che i medici non dovranno fare questo, non dovranno fare quest'altro. Mentre nell'altro caso, allora lì si potrebbe dire che c'è lo spazio addirittura per l'accanimento terapeutico, che poi per legge ormai è riconosciuto non dovrebbe esistere, ma si sa che poi di fatto ancora sempre viene praticato. Ecco, allora io credo che questo sia un elemento importante. L'altra questione che mi sembra importante è questa, e cioè che, per riprendere una parola di un testo di Jonas, questo grande filosofo ormai morto da diversi anni, che si è occupato profondamente anche lui di bioetica, lui ha sostenuto che oggi con il potere della medicina e della tecnologia applicata bisogna anche essere capaci di controllare la medicina e dunque di fatto poi anche il controllo medico. E lui dice, quando la medicina non è più in grado di esercitare, lui la chiama una quota di utile in vista della vita, in vista dunque della cura, deve rinunciare, deve smetterla, e non può pensare di oltrepassare questo limite che è un limite umano da rispettare. E questo io credo che sia anche una cosa molto importante, perché altrimenti si arriva a delle forme di onnipotenza, quasi che si volesse cancellare la morte, ma la morte c'è, è un fatto naturale che bisogna imparare a mettere in conto e non cercare di allontanarla, di rifiutarla, pensando che la medicina in qualche modo riuscirà a superare anche, ecco, e a dilazionare sempre la morte più avanti, quanto invece il malato o la malata vorrebbe poter morire in pace. Questo è il problema. E io credo che oggi, non è un caso, molti testi anche di bioetica, di teologia pastorale, accolgono questa idea, che è anche la mia, e cioè di fronte appunto a delle malattie incurabili, a delle situazioni di sofferenza incredibile, quando si vede che no, lasciamo, impariamo appunto ad accompagnare alla morte e dunque a riconoscere che un processo di morte deve essere accompagnato, ma appunto va accompagnato e non continuando ancora a prolungarlo, eccetera, eccetera. Ecco, Credo questo che è un atteggiamento ormai che si fa strada, e qui di nuovo la cosa che mi interessa di sottolineare è che dobbiamo anche imparare a deconfessionalizzare queste procedure bioetiche e pastorali. Non è che ci sia un modo cattolico, protestante o laico, credente o non credente. La sofferenza, il dolore, non sono confessionalizzabili. Dovremmo avere finalmente il coraggio di sbarazzarci di queste idolatrie, di riconoscere che, appunto, ecco la questione dell'ascolto. Io sono davanti a questa persona, devo cercare di aiutarla finché posso, ma devo anche accettare il fatto che la morte deve poter arrivare, arriva per tutti, e dunque devo riconoscere anche la possibilità di poter ridurre i tempi della sofferenza e del dolore, senza che questo comporti la necessità di dover parlare di eutanasia, perché nell'ambito delle cure palliative, come sostiene questo medico Borasio, la cosa deve poter avvenire. Infatti in molti stati che non hanno delle leggi sull'eutanasia non ci sarebbe mai, ma poi mai stato un caso come quello di Eluana Englaro. Questa è stata una barbarie tutta italiana, dove c'è stato veramente un incrocio tra potere religioso e potere politico indescrivibile. Grazie a Dio la poveretta ha potuto morire.
Io penso, quindi, l'eutanasia né accanimento terapeutico. Scusate. Io penso che dovremmo cercare di stare nel mezzo. Noi delle cure palliative ci opponiamo all'accanimento terapeutico e continuiamo a predicare che la seconda, terza, quarta linea di chemioterapia proposta da oncologi in continuazione è assolutamente inutile. E quindi noi dobbiamo cercare di stare nel mezzo, e le cure palliative fanno questo. Io mi rendo conto di una cosa, che i principi non negoziabili da cui ero partita mi sono franati addosso dopo il contatto con 2706 pazienti, perché mi hanno messo profondamente in crisi cosa è negoziabile, cosa non è negoziabile fondamentalmente. Ora, io prima ho fatto quei due esempi, ma sono due esempi che, come giustamente diceva il nostro autore, possono essere assolutamente accompagnati da altri esempi. Non c'è una verità che va bene per tutti davanti alla morte e al morire. E questo la Cicely Saunders, che è la fondatrice del movimento Hospice, lo ricorda in continuazione fondamentalmente. Allora, quindi cercare, però a mio avviso c'è anche bisogno di una maggiore conoscenza di chi è veramente il paziente che muore, di chi è veramente il paziente in stato vegetativo permanente e di chi è veramente l'embrione alla 22ª settimana di gestazione. Ora, ritornando alla domanda, io sono un po' rampina, iniziale, che le avevo fatto. Allora, Pastore Gerre, la vita, quando inizia?
Io ho cercato di dirlo un po' nel mio testo, riprendendo naturalmente la questione dell'embrione, che ancora, diciamo, 25 anni fa non era un grande problema. Lo è diventato soprattutto, e si è posto come problema anche di ordine politico e giuridico, nel momento in cui la Chiesa Cattolica, nella sua autorità magisteriale, ha voluto riconoscere l'embrione come persona. Ecco, da questo momento allora si sono scatenati da destra e da sinistra, cercando appunto di dire: ma certamente è già persona. E altri: no, non lo è assolutamente. Ecco, qui quindi c'è stato tutto un grande dibattito per cercare di definire lo statuto della persona. Ecco, quando si può parlare di persona nell'ambito di una vita umana? Allora, naturalmente, normalmente si riconosce l'esistenza di una persona quando nasce, non prima. Prima, appunto, è un feto che va naturalmente difeso. Ecco, anche qui bisogna evitare tutti gli equivoci possibili, perché non credo, almeno dalle conoscenze che io ho, che sono naturalmente anche molto parziali, modeste, ma non credo che nessuno contesti che l'embrione deve essere difeso. Nessuno lo contesta. Ma invece la contestazione nasce quando si vuole attribuire all'embrione, appunto anche di un embrione di 20 settimane, per oggi la neonatologia appunto riesce già, tra virgolette, a strappare alla morte questo piccolo embrione, che ovviamente non è persona, ma che se si sviluppa potrà diventare persona. Allora, questo è un dibattito che sicuramente è anche molto carico di ideologie, perché in passato, appunto, prima che la tecnologia medica in ambito della neonatologia fosse in grado di svilupparsi a quel livello, questi embrioni di 20 settimane, di 24 settimane, c'era la selezione naturale, ma se pensiamo appunto alle nostre nonne, eccetera, quanti parti, era un fatto che si accettava perché faceva parte in qualche modo della natura, anche se talvolta ovviamente era una natura tragica. Ecco, ovviamente adesso col potere della tecnologia, ecco che si comincia a intervenire su questi corpicini, però come? Questo è il problema. Io una volta ho avuto una lunga discussione con un neonatologo in un ospedale, in una clinica, il quale appunto sosteneva, cioè con grande, io lo posso capire perché dal punto di vista professionale, per lui essere stato in grado di, tra virgolette, salvare questo piccolo embrione di 22 settimane, certamente, soltanto che il problema non è solo questo. Io vedo almeno due problemi, cioè il primo è di dire, ma chi prende la decisione? La prende il medico, senza neppure consultare la madre o i genitori, o la prendono i genitori dopo essersi consultati col medico? Questa è una prima grande questione. Allora, voi capite bene che non sono questioncelle. La seconda questione, a mio avviso, è anche di domandarci, si sa, perché qui ci sono delle statistiche che purtroppo parlano chiaro, che sono rari i casi in cui questi embrioni, diciamo così, di 20-22 settimane salvati clinicamente poi possono effettivamente avere una vita davanti a sé. Molti muoiono nel giro di poco tempo e altri invece possono poi avere una vita, ma una vita che sarà sempre una vita dipendente, con dei fortissimi handicap e talvolta con delle malattie che portano anche alla morte dopo un certo numero di anni. Ecco, questo non fa problema questo. Se poi si tiene conto che c'è un investimento di denaro, cioè una economia concentrata su tutto questo in una situazione mondiale in cui, pensate un po', sono ancora milioni di bambini che non riescono ad avere manco le cure necessarie per poter vivere, questi sono nati sani. Ma naturalmente in Europa, nel nostro contesto e negli Stati Uniti, in cui c'è una certa ricchezza, ovviamente quell'embrione lì vale in una maniera incommensurabile, dunque non c'è più nessun rapporto etico con l'impiego di energie, di fondi, eccetera, eccetera, guardando a quello che potrà essere. Ecco, quindi il problema, che cosa è la vita? Io credo che vada visto nel complesso delle relazioni e dei problemi, che non possiamo più isolare la questione, diciamo così, dell'orientamento della neonatologia, che pensa di andare avanti per conto suo e di poter dire abbiamo salvato X, Y di neonati, eccetera, senza tener conto del contesto reale in cui noi viviamo. E io credo che qui ci siano dei grossi problemi di ordine etico che naturalmente investono sia la classe medica, perché allora qui non c'è soltanto il problema di una formazione di ordine tecnico, cioè di intervenire con le capacità che la tecnologia medica mi mette a disposizione, ma c'è tutto il problema anche della mia formazione umanistica come medico. Cioè, oggi è un problema aperto, giustamente anche lei lo diceva, nell'ambito delle cure palliative, e qui insomma c'è un processo che da noi in Italia è appena iniziato. Ecco, in altri paesi la cosa ovviamente si pone a un livello diverso. Ecco, io ho provato anche a interrogarmi con piccoli flash appunto su quando inizia la vita e che cosa significa appunto il venire al mondo, perché non è che la scrittura ci dia degli orientamenti se non quelli che troviamo si situano su un altro livello che non deve essere confuso con quello di ordine biologico che spesso diventa per noi l'unico elemento, perché si pensa ovviamente alla nascita, al figlio, alla figlia, al bambino, alla bambina, eccetera. Ma appunto troviamo dei riferimenti, io ne ho segnalato un paio che sono forse gli unici significativi che troviamo nell'Antico Testamento, dove una persona adulta pensa, guarda indietro alla sua infanzia, al fatto della sua esistenza, e appunto si dice ero quasi come un embrione nel ventre di mia madre, eccetera, eccetera. E ne parla appunto nel senso di voler lodare il Signore per la vita che ha avuto, ma siamo lontani mille miglia dalle nostre preoccupazioni di neonatologia e di embrioni di oggi. È la lode che si sprigiona dal cuore, dalla bocca di una persona anziana che ha avuto la sua vita e che ringrazia il Signore per la vita che ha avuto, per la bellezza dell'esistenza che ha avuto. Quindi vedete che il problema, io credo oggi, certamente non può prescindere da un dato di ordine biologico, antropologico, ma va collegato poi con il nesso reale del vivere e dell'esistenza di una persona. Altrimenti se si fa un discorso di tipo unilaterale, allora è la biologia che trionfa. E la biologia si può portare chissà dove, anche la biologia va controllata, perché sappiamo bene quello che può succedere. Adesso non entriamo qui nel merito delle ricerche biologiche, di tutto quello che succede, ma dobbiamo essere consapevoli, io credo che appunto che cosa è vita deve essere sempre confrontato nella dimensione della relazione con una comunità, con una famiglia, con le persone, e di lì credo poi anche tutto il resto vada in qualche modo riordinato.
Pastore Gerri, che fare dei morenti? Ce lo chiede un'autrice francese nel suo libro Morire nella tenerezza. Dà tre domande, vediamo se, dà tre possibili risposte, vediamo se possiamo condividerle insieme anche alla luce delle belle cose che lei ha scritto nel suo libro e che condivido in parecchi punti. La scrittrice dice, sopprimiamo la morte, non è possibile, fatto utopistico, sopprimiamo i morenti, è l'orientamento dell'eutanasia. Accompagniamo i morenti in modo da far sì che l'ultima parte della loro vita sia ancora, dice la Kubler Ross, un'occasione di crescita. E cosa ne pensa dell'accompagnamento del morente?
Ma sì, certamente, certamente è la terza ipotesi, però ci ricorda di nuovo la dimensione dell'ascolto, perché qui il rischio che io vedo è sempre quello di porci noi, operatori sanitari, oppure non solo operatori sanitari, ma anche famiglie, familiari, oppure anche chi ha un ministero religioso, preti, pastori, mamme, tutto quello che volete. Il rischio è sempre di partire da noi pensando che noi siamo comunque portatori di un qualche cosa che dobbiamo per forza, perdonatemi il verbo, inculcare nella mente, nella testa dell'altro. E allora qui quale accompagnamento ci potrà essere? Io nel mio testo ho provato anche a confrontarmi con quella che spesso è l'ipotesi che io ho trovato in diversi testi di bioetica in ambito cattolico, in cui per esempio si sostiene che se si situa il problema nell'ambito delle cure palliative, come già lei anche prima sottolineava, questa domanda di voler morire praticamente si dissolve. Io una volta ho letto diversi testi, e lei mi può insegnare perché lei è stata negli Stati Uniti, ha letto tra l'altro anche nel suo testo che lei mi ha segnalato, che ho letto con molto piacere, il fatto che appunto questa domanda non si esaurisce, cioè anche nell'ambito delle cure palliative, là dove funzionano bene, per esempio anche nei testi di Borasio lo dice molto concretamente, questa domanda potrà funzionare nel 95% dei casi, alleluia, che bello, ma ci sono dei casi in cui non funziona, in cui c'è una resistenza da parte della persona che proprio non ne vuole più sapere di vivere, non ne vuole più sapere della vita. E questo non ha nulla a che vedere con il fatto di una depressione, ok? Perché questa cosa torna e ritorna e ritorna e ritorna. E allora, naturalmente, la mia domanda, che io ho cercato anche di porre nel mio testo, è un pochettino questo. Io certamente, come, e qui mi ponevo dal punto di vista di un accompagnamento di tipo pastorale e non dal punto di vista medico, ma credo che poi la questione di fondo sia esattamente la stessa. Allora, ed è certamente che io, come cristiano, se lui ha intenzione di dialogare con me e ci ascoltiamo vicendevolmente, e certamente io cercherò, e sarà mio dovere, fargli presente il senso della vita, e, insomma, tutti questi argomenti che abbiamo poi difficoltà ad esplicitare in una situazione del genere.
Assolutamente.
Non è una cosa semplice. Il rischio è di farla troppo semplice, è di arrivare in questo dialogo con delle formule, con una dottrina preconfezionata, e questo vuol dire non avere nessuna possibilità più di dialogare. Per questo io ritengo che quando si sostiene questa tesi, e cioè che se io accetto la possibilità che il mio interlocutore voglia essere aiutato a morire, io di fatto abbandono il mio interlocutore. Io sostengo che questo non è vero. Sostengo il punto di vista opposto, e cioè io ritengo che quando io cerco di trasferire nel mio interlocutore il mio punto di vista, che potrà essere dottrinale, riferito alle scritture, tutto quello che volete, e che vedo che da parte sua c'è il rifiuto, non c'è la possibilità dunque di accogliere questa posizione, dunque è questo il momento in cui si abbandona l'altro, cioè quando non si rispetta, dopo avere con tutta la delicatezza necessaria cercato di vedere, insomma, quali sono le possibilità di dialogo, ma alla fine io devo anche, io credo, sapere rispettare il suo punto di vista, per esempio quello di voler morire, senza che io debba sentirmi sconfitto nella mia, diciamo così, nel mio statuto di agente spirituale o pastorale, o chiamatelo come volete. Io credo che la sconfitta sarebbe piuttosto, anche se nascosta, in senso opposto, quando io ho cercato di fare il possibile per imporre il mio punto di vista. Io credo che quando si parla appunto in queste situazioni di malati terminali, sofferenti, eccetera, che io credo che dobbiamo appunto imparare, abbiamo parlato di ascolto all'inizio, ecco, l'ascolto vero vuol dire anche questo, e cioè che io devo anche poter morire alla mia posizione personale e accogliere quella dell'altro, del diverso da me, e dunque devo anche osare farmi portare là dove io non vorrei farmi portare. Io credo che questo sia una cosa molto importante, e in fondo, se volete, la si può anche esprimere in termini della scrittura, in termini biblici molto concreti. Io devo dire che ho trovato questo convincente quando ho letto diversi testi del filosofo Paul Ricoeur, il quale appunto, parlando di questi problemi, pur avendo affermato le coordinate fondamentali che devono esistere in qualsiasi società, in qualsiasi cultura, di riferimenti certi, dunque dei valori, eccetera, però dice tutti questi valori, questi riferimenti fondamentali, io li devo poi trasferire nel rapporto con la persona che mi sta di fronte. E dunque io sono chiamato, ha usato proprio questa espressione che mi era piaciuta molto, di inventare ogni volta quella che può essere la soluzione giusta per quella persona. Perché siamo diversi gli uni dagli altri. E questo vuol dire che cosa? Vuol dire in fondo mettere in pratica la regola d'oro di cui ci parla l'Evangelo. Anche qui la tradizione ebraica e la tradizione antica del Medio Oriente aveva formulato in senso negativo: non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto a te. Nel Vangelo di Matteo troviamo la riformulazione positiva: fai all'altro, al tuo prossimo, quello che vuoi venga anche fatto a te. Ecco, vedete, è su questo piano della reciprocità che c'è il vero ascolto. Se non lo si pone in questi termini, ci sarà sempre il prevalere di qualcuno sull'altro, di pensieri, di dottrine, di filosofie, di tutto quello che volete, ma non ci sarà mai il rispetto dell'altro, là dove appunto l'altro non ha più nessun potere. Perché quando tu sei in una clinica, qual è il tuo potere? Non ne hai più nessuno, dipendi totalmente dagli altri. Chi sono questi altri che vengono verso di te? Vengono verso di te in questa direzione della regola d'oro, oppure vengono con altre regole e altre discipline?
Cecil Saunders, fondatrice dell'Hospice Movement, dice che dovremmo imparare a vegliare, riprendendo Matteo, quando Gesù nell'orto dei Getsemani chiede ai suoi discepoli di vegliare con lui, dove vegliare significa, secondo Sicily, donna che si è convertita al protestantesimo in età intorno ai 30-40 anni, dice che vegliare significa stare col malato senza pretendere di dare spiegazioni, di porre delle domande, ma in un assoluto rispetto dell'unicità della persona che abbiamo di fronte. Forse, ecco, dobbiamo imparare davvero, noi medici, io posso parlare per la mia categoria, a vegliare, a stare con loro, senza delle premesse nostre che possono non coincidere con le loro. Noi in questi, dopo 2700 malati, certe certezze rischiano veramente di franare, perché la realtà dell'altro è sempre una realtà unica, è insostituibile, è assolutamente rispettabile. E quindi nasce dal confronto quotidiano con i malati di questo tipo poi una necessità sentita di rispettare chi mi sta di fronte, e rendendomi anche conto che a volte certi costrutti rischiano di franare rigorosamente, cioè precipitosamente davanti alla realtà della situazione che ho dinanzi. Per cui la regola d'oro che lei ha enunciato, pastore, secondo me è molto valida e quindi andrebbe tenuta ben presente. Insomma, io penso che È un argomento complesso, un argomento di grande attualità, un argomento che riguarda prima o poi tutti noi, perché io amo dire che siamo tutti terminali, nel senso che la realtà della morte, come la realtà della nascita, ci riguarda tutti e, guarda caso, non potremo essere testimoni né dell'una né dell'altra, perché in effetti sono i due momenti salienti della nostra vita che non ci possono vedere come testimoni. Non possiamo testimoniare la nostra nascita, non potremo testimoniare la nostra morte. Io, se è d'accordo, pastore, lascerei adesso ai nostri amici convenuti la possibilità di porre, visto che abbiamo la fortuna di aver qui il pastore Gerre, delle domande su questi argomenti che bene o male ci toccano tutti, perché io amo dire che appunto siamo tutti terminali, quindi non possiamo eludere da riflessioni su questi argomenti così importanti e non possiamo delegarli ad altri.
Volevo dire una cosa a voi. Anche il cardinale Martini era contro l'accanimento terapeutico e più volte l'ha sottolineato che per 10-12 anni fa era qualcosa di inconsueto sentir parlare. Seconda cosa volevo dire, per quanto ho compreso, dobbiamo prepararci, non siamo assolutamente preparati alla morte come percorso di ascolto di noi stessi, di ascolto del medico che ci sta di fronte e di ascolto anche di capire se vogliamo restare ancora per un certo tempo sulla terra come momento di crescita nel confrontarci con i nostri cari. Questa è una scelta, secondo me, perché appunto, come dicevi tu, se è una crescita in cui mi confronto con gli altri, con i miei familiari, con le persone care, e allora voglio approfittare di questo tempo che mi rimane per crescere, per confrontarmi, per dialogare, allora ha senso, però devo essere preparata. Se non voglio, se voglio morire, devo avere, come si diceva, la possibilità di farlo, tra virgolette, insomma. Però da tutto questo quello che io mi porto a casa è che devo prepararmi, mi devo preparare perché come dici tu siamo malati terminali, quindi mi devo preparare, ho una vita di 89 anni, perfetta come lucidità e tutto, che sulla sua porta ha due figlie della camera attaccato, non voglio essere né intubata, non voglio attaccato su suo testamento biologico sulla porta della camera, no? Perché ha tre nipoti, 20 anni, 18, 20, l'avete letto bene, cosa voglio? Cioè, effettivamente è perfettamente cosciente, insomma, della sua...
Io mi diverto sempre a dire che da 20 anni che vorrei fare un convegno sulla morte e non riesco a farlo, perché il memento mori, che potrebbe essere foriero di riflessioni e di confronti veramente interessanti tra le varie culture e le varie religioni, a quanto pare non è così accettato, perché è molto facile sentire che c'è stato un terremoto, che ci sono stati degli omicidi, che ci sono state delle morti tragiche, ma quando si parla della propria morte ci si stira un attimo indietro perché si ha paura. Lei cosa ne pensa, pastore?
Ma intanto volevo riprendere, ho citato anch'io nel mio testo la posizione del cardinal Martini, che su questo era una delle non poche, anche qui, voci dissenzienti in ambito cattolico rispetto alla posizione ufficiale del Magistero, dunque queste voci poi sono crescenti, il fatto che vengono in qualche modo sempre sottaciute e dunque poi si perdono e sembra che ci sia soltanto la posizione ufficiale, che tra l'altro poi ho l'impressione che con questo Papa Bergoglio per fortuna qualcosa si stia muovendo e bisognerebbe auspicare che anche i cattolici di base osino fare qualche cosa di più e dunque sostenerlo in questo suo atteggiamento. Ecco, appunto, il cardinale Martini, tra l'altro, ha scritto anche un, insieme al medico attuale sindaco di Roma, Ignazio Marino, un testo interessante, appunto intitolato Credere e conoscere, in cui appunto c'è un dialogo aperto tra, appunto, tra due cattolici credenti, un cardinale e un medico neanche l'ultimo arrivato, perché insomma Marino ha fatto tutta la sua formazione negli Stati Uniti, dunque è un medico, io avrei preferito che avesse continuato a fare il medico, piuttosto che fare il sindaco, ma insomma questo è il problema suo, in cui c'è effettivamente una posizione, diciamo così, di un cattolicesimo illuminato su queste questioni, che non è più legato appunto a queste formule dottrinali, ma che osa confrontarsi concretamente con la realtà e con la vita di tutti i giorni, dunque si apre effettivamente a tutta quanta la piazza. Ecco, certamente la questione del morire e della morte in fondo resta ancora oggi sempre un problema. Quando c'era appunto la, la dottoressa Kübler-Ross negli anni 60, quando ha fatto le sue prime indagini sulla morte e il morire, un testo che viene ripubblicato continuamente, insomma, ha, ha aperto un orizzonte nuovo in cui appunto ha cercato di sostenere che insomma, non bisogna nascondere la morte, bisogna appunto che sia un fatto della vita, che sia dunque un fatto in, con cui ci si confronta, con cui si deve osare parlarne e dunque io ricordo anche su questo quanto nel mio ministero pastorale ricordo più volte, avendo dovuto presiedere a un funerale, come appunto di fronte al nonno o alla nonna anziani che erano morti, si allontanavano i bambini che si voleva che non dovessero vedere, che ecco, questo non può funzionare così. Non può funzionare così, quindi come vedete il problema non è soltanto di cominciare a pensare, ma dico adesso appunto ho 80 anni o ne ho 70 come ne ho io, adesso devo cominciare a, no, a mettere in conto anche. Ecco, bisogna che effettivamente che diventi un fattore di cultura in cui effettivamente la morte e il morire siano, diciamo così, la consapevolezza del vivere quotidiano, del vivere relazionale, al di là di quelle che sono le differenze, perché appunto, voglio dire, che differenza c'è se io metto a dialogare con lei sul nostro morire il fatto che lei è cattolica e io sono protestante? In fin dei conti,
dal mio punto di vista nessuno, perché è un destino comune,
quindi saranno, saranno le nostre storie diverse che si confrontano, e poi naturalmente ognuno si confronterà con la scrittura, con le sue diverse tradizioni religiose, ma sono elementi che poi sono un corollario rispetto alla questione fondamentale del morire.
Ammetto che il contatto quotidiano con la morte mi ha profondamente cambiata, perché dopo, come continuo a ribadire, 2700 morti uno si pone delle domande. Io vorrei rispondere a questa riflessione con le parole della Cicely Saunders, che come dicevamo prima è la fondatrice del movimento Hospice.
È un'anglicana, tra l'altro.
Esatto, sì, anglicana, sì, sì. No. Lei dice che vegliate con me questo libello, tra l'altro solo due scritti della Cicely Saunders sono stati tradotti in italiano, uno è La sua vita e l'altro sono queste cinque riflessioni che lei ha fatto nel corso della sua vita, anche distanziate di parecchi anni sulla morte e morire. Dove vegliate con me, dice la Cicely, significa molto di più che semplicemente il nostro apprendere le competenze, il nostro tentare di conoscere la sofferenza mentale e la solitudine e di trasmettere ad altri questa conoscenza. Significa anche molto di più che non può essere compreso. Quelle parole non volevano dire comprendi che cosa succede quando sono state pronunciate per la prima volta, ancor meno volevano dire spiega o allontana da me. Per quanto solleviamo i pazienti dall'angoscia, per quanto li possiamo aiutare a trovare un nuovo significato per quello che sta accadendo, ci sarà sempre un limite dove dovremo fermarci e comprendere di essere di fatto impotenti. Quindi secondo me questo limite, questa impotenza è questo che ci accomuna tutti, a qualunque religione apparteniamo, a qualunque corrente di pensiero apparteniamo, nel rispetto logicamente della diversità e delle posizioni che ciascuno di noi possano avere, ma questo destino comune è veramente comune di base per poter essere catalogato. Questo logicamente è il mio pensiero. Prego.
Vorrei chiedere alla dottoressa Pugliari, al pastore, mi sembra che in apertura della conferenza lei abbia detto che anche la classe medica ha delle difficoltà a inserirsi specificamente nel tema. E allora la mia domanda è questa: all'università di medicina c'è un corso che tratti questa materia specifica? Al di là di quelle che possano essere le tecniche con cui si supplisce ai dolori o si annulla, insomma, l'aspetto psicologico sembra essere, perlomeno io colgo questo aspetto, importante almeno quanto quello strettamente tecnico che annulla il dolore. Poi in realtà il dolore fisico è una cosa, il dolore appunto di natura psicologica o la paura ancestrale della morte, come succederà, ok, bussa sempre alla porta, credo e penso, in chi si trovi in quelle condizioni e abbia captato, sono alla fine.
Certo. Allora, grazie della domanda. Fino a pochissimo tempo fa c'era il nulla assoluto, nel senso che addirittura sulla terapia del dolore, che è così importante, c'era poco, non parliamo dell'accompagnamento e della valutazione medica di questi problemi importanti. Adesso con la legge sulle cure palliative, la legge 3810, si sta cominciando a parlarne, ma siamo ancora molto, molto all'inizio. La legge c'è da 4 anni e si sta cominciando forse ad organizzare adesso un percorso scientifico universitario su questi temi. È in fieri, non... Ah, mio presidente, presidente dell'Ordine dei Medici. Certo, vieni qua, è il nostro presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, il dottor Pozzi.
Io voglio inserirmi solamente...
Guardi, si sieda che è così...
Prendo sempre questa sedia. Dicendo che, vi saluto, vi ringrazio, sapevo che avresti invitato qui l'Antonella. Allora, che ho la fortuna di avere all'ordine. Come di tutto sono d'accordo nelle serie di espressioni che sono state portate a vostra conoscenza, cominciando da quella più lontana, che è quella dell'università, che è l'università primordiale, è un'università che si basa, che è un prodotto della società italiana, sono delle monadi, le singole università, non sono coordinate, non c'è nessun possibile condizionamento sui loro piani di studi, potrebbero benissimo anche insegnare la coltivazione di pomodori, nessuno potrebbe dirgli niente, vero, attenzione, vero. Ed è una cosa veramente incredibile, e questo non c'è nulla da fare. Vabbè, ma dimentichiamo l'università, dimentichiamo che non dice, l'università non insegna neanche cos'è l'ordine dei medici, tanto per dare l'idea, senza arrivare a bioetica, senza arrivare ai rapporti con il paziente, come si gestisce il rapporto con il paziente, il dolore, per carità, tutte cose lontanissime dall'università. Io dico tutto questo perché ho tentato di collegarmi, di avviare qualche forma di collaborazione con l'università, almeno la Lombardia, sono qua. Non c'è nulla, assolutamente nulla da fare, si chiudono la luce, è finito lì. Ma parliamo dell'argomento di questa sera. Io ho fatto il medico di famiglia per 44 anni, quindi ho vissuto, e qui si tratta di ambiente perché giustamente il pastore diceva che dipende poi se l'ultimo tempo della nostra vita, dove lo trascorriamo. chi è il medico che ci viene incontro? E quindi io le ho sempre, sempre accompagnate fino all'ultimo. Non so quanti ne ho accompagnati, non faccio il calcolo preciso come 2706, no, ma ovviamente in 44 anni ne ho, ho vissuto sempre, e lo vivo anche adesso come presidente dell'ordine, comunque farò una proposta dopo, perché i miei interventi sempre, così si parte, vado, voglio sempre fare una proposta concreta, va bene, e io l'ho vissuto sempre con un fastidio alla dottrina. Perché io penso appunto che noi abbiamo davanti una persona, che questo è il concetto, il rispetto è un concetto fondamentale, la cultura, ma una cultura che non è fatta da una cultura generale a specifica, ma è una cultura della famiglia, gli sguardi e l'aver conosciuto quella famiglia, le parole dette, dette poche perché sono sufficienti poche parole per tranquillizzare, beh, quella è la cultura, e quello bisogna rispettare. Poi, se io ho sbagliato senza dubbio, beh, qualcuno, io credo che nella sua infinita bontà penserà anche che possa aver sbagliato. E soprattutto perché la mia esperienza è fatta più non di un'esperienza frammentata di medico, ma di un medico che faceva il medico per 24 ore al giorno, per 365, e quindi ho avuto una percezione perfetta di quello che era la vita degli altri, ed è fondamentale, fondamentale questo. Quindi la dottrina è vissuta sempre come un'imposizione, tanto più forte, parliamoci bel chiaro e tondo, poi il colle mi fulminerà, no? Però appunto in cui lo viviamo sempre come qualche cosa di molto rigido e che non corrisponde neanche alla vita reale, non corrisponde alla cultura reale, ma neanche alla bergamasca. Allora, cosa si può fare? Perché io mi sono sempre domandato, ma cosa si può fare? Per esempio, io metto a disposizione l'ordine con, io ho creato dei mercoledì dell'ordine, non ho avuto molta fortuna, cioè aprire l'ordine alla cittadinanza, ai pazienti dei specialisti dell'ospedale, che operano all'ospedale. Ho dei dibattiti, ecco, io aprirò un dibattito anche su questo tema e metto a disposizione l'ordine. Per tutto il resto, appunto, anche per esperienze personali, mio padre è morto per un tumore al polmone recidivo, eccetera, io credo che il sedersi sul letto e prendere in mano la mano del paziente sia la miglior cosa che si possa fare. Non c'è nient'altro. Poi, i grandi problemi, l'eutanasia. Senza dubbio qualche forma di eutanasia, consciamente, inconsciamente, o rimosso consciamente o inconsciamente la dottrina può darsi, però senza dubbio qualche volta posso essere colpevole. Grazie. E via, e l'ultima cosa, ricordatevi, ecco, che poi in ultima analisi avrete che fare, mi auguro che avrete che fare con un medico che vi guardi negli occhi e capisco il colloquio con voi.
Prego, grazie Emilio, grazie per tutti, grazie. Prego, c'è un'altra domanda.
Malati dal fisico e che quindi non possono aspettarsi che la morte in tempi brevi e con sofferenze. Ecco, però ci sono persone che sono affette da un tumore dello spirito, che sono depresse, ma nel senso della depressione patologica, non in modo morale, e che cercano la morte. Queste persone si riesce a ripescarle 50 volte, ma se hanno deciso di uccidersi, prima o poi ce la fanno. Allora, come si può essere vicino a queste persone e cercare di riuscire a cambiare un pochino la visione della vita? Cioè le medicine esistono, ma ho visto che nei casi veramente patologici non risolvono assolutamente il problema e non danno neanche un braccio dietro. Allora, esiste un modo per cercare di dialogare con queste persone e di vedere se è possibile dargli un minimo di speranza per il futuro, insomma. Queste persone hanno davanti un muro invalicabile.
Allora, le neuroscienze hanno fatto dei passi da gigante recentemente e hanno dimostrato che dietro queste terribili sofferenze dell'animo ci possono essere degli squilibri biochimici a livello cerebrale molto importanti. Per cui sicuramente la prima cosa è correggere da un punto di vista farmacologico questi squilibri biochimici. E molte volte questa correzione, se fatta in modo adeguato da persone competenti in ambienti giusti, può in parte risolvere il problema. Quindi, certo, poi c'è tutta una vicinanza a questa tipologia di persone che richiede una competenza particolare, perché non ci si inventa con queste persone. Però ecco, tengo a ribadire che con i progressi delle neuroscienze, con la scoperta dei neuroni a specchio ed altre cose, si è scoperto che alla base di queste terrificanti sofferenze dell'animo c'è una base biochimica. Quindi cominciamo a correggere questa base biochimica e poi vediamo di riflettere.
Sì, questo è un aspetto estremamente problematico. Il problema non, io credo che dovremmo, almeno io penso di dover dire che non è risolvibile né con queste formule chimiche né con altre, voglio dire, chi si vuole suicidare lo fa. Il problema però va anche posto nei termini di una collettività, perché quando uno in stato avanzato di età e poi di una malattia che sa benissimo che complicherà la sua vita e i suoi giorni, perderà la sua dignità e non sarà più una vita per lui, oggi in Italia quali possibilità ha? La possibilità di poter essere aiutato a morire, quella che viene chiamata anche eutanasia passiva, dunque un accompagnamento dei medici che possono essere accondiscendenti a dire: è anche mia responsabilità medica, nelle tue condizioni, di non protrarre la tua vita con delle medicine, ma di aiutarti appunto togliendoti le medicine, eccetera, eccetera, insomma che tu possa essere appunto aiutato a poter morire. Cioè una ars moriendi accompagnata nell'ambito delle cure palliative, per esempio. Di questo il testo del medico Borasio ne parla, e lui ritiene che, e questo devo dire, quando ho letto questo testo mi ha abbastanza convinto, perché allora effettivamente le cure palliative non sono più intese, come spesso viene proclamato, come antitesi alla eutanasia, dunque all'aiutare a morire, ma si fanno carico di questa possibilità, con tutti i problemi che questo comporta, ma insomma c'è un aiuto allora effettivamente a poter. L'altra alternativa qual è? L'altra alternativa la leggiamo sui giornali. Chi si butta dal settimo piano, come è successo e come succede ogni tanto. È un paese civile, quello che sa che ci sono queste morti dove non c'è nessuno che li aiuta e sono costretti a fare la finita così, oppure bisognerebbe effettivamente avere il coraggio, come in altri contesti, in altri paesi si fa, effettivamente di far sì che questa dimensione rientri anche in quello che è un aiuto medico. Io non so bene, mi sembra di aver citato qui nel mio testo una definizione, perché appunto cure palliative, anche qua si possono in fondo dare, non dico mille definizioni, ma questa idea molto bella, no? Cure il pallium, questo mantello che ti copre tutto, cioè che prende su di sé la cura integrale della persona, e dunque non soltanto dal punto di vista medico, farmacologico, eccetera, ma potremmo dire dal punto di vista esistenziale e spirituale anche. Per esempio, ho trovato che questo autore tedesco ha dato, questo Frank Nager, ha dato questa definizione delle cure palliative che vi leggo, è una frase. Terapia palliativa è il contributo moderno della scienza medica per una ars moriendi attuale. Un'affermazione come questa potrebbe essere contraddetta da molti medici che operano nell'ambito delle cure palliative e che hanno ancora nella percezione del loro statuto di medico di non dover far nulla che si opponga alla vita e dunque guai aiutare qualcuno a morire. Ecco, oggi questo è un dibattito che è aperto anche, dico, per fortuna tra i medici, ci sono molti medici oggi che ritengono che questo sia anche compito loro di alleviare le sofferenze e il dolore, di poter aiutare una persona quando appunto vive situazioni drammatiche, di sofferenza e di dolore, di poter morire. Non si può vivere eternamente, perché dietro a questo fatto c'è anche questa visione di una vita che deve durare per sempre. No, non lo è. Allora, questo è un dibattito aperto. E dunque non si tratta di nuovo qui di fare delle contrapposizioni, ma appunto qui il medico viene ad assumere allora uno status che non è più quello del giuramento ippocratico, è un qualche cosa che tiene conto dell'evoluzione della medicina, che tiene conto appunto dei poteri della tecnologia medica, ma in un certo senso vi è anche la consapevolezza di dover rinunciare a questo potere, tra virgolette, della medicina, per aiutare quella vita a potersi spegnere. Si tratta dunque qui, credo, di un discorso di profonda umanità. Naturalmente, lo sappiamo bene, ci sono anche degli stati che hanno, l'Olanda e il Belgio, che hanno fatto delle leggi che noi naturalmente come paesi latini diciamo questi sono dei barbari. Non è assolutamente vero, è semplicemente un altro modo culturale anche di affrontare questi problemi, un approccio diverso, e credo che non siano certamente più barbari di noi, anche se naturalmente questa questione quando diventa una legge diventa una possibilità, anche se poi queste possibilità sono controllate non solo una ma due volte eccetera eccetera, ma certo si apre una possibilità che è piena di problemi e piena di contraddizioni, come lo sono le nostre situazioni in cui appunto un disperato si butta dal settimo piano per morire. Questo in Olanda, in Belgio non succede.
Allora, è un discorso che potrebbe continuare fino a domani, perché è molto attuale, tocca a ciascuno di noi, poi abbiamo anche la fortuna di avere qui un esperto a parlare. Però dobbiamo purtroppo chiudere la serata. Io mi volevo permettere di lasciare due pensieri. Innanzitutto, cosa sono le cure palliative? Partiamo da lì. Le cure palliative